Oggi vogliamo proseguire la panoramica sui libri del Nuovo Testamento e vedremo insieme alcuni aspetti che riguardano il libro degli Atti. Il libro degli Atti. Quindi vogliamo leggere insieme dal libro degli Atti al capitolo 1 i primi 8 versetti. Quindi Atti, capitolo 1, versetti da 1 a 8. Leggiamo. Nel mio primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato, mediante lo Spirito Santo, delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme,
vedere l'attuazione della promessa del Padre, la quale disse:
avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma sarete battezzati santo fra non molto. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Il libro degli Atti si pone come cerniera fra il racconto dei Vangeli, che ha un contenuto tipicamente storico, e le epistole, che hanno un contenuto prettamente dottrinale. Senza questo libro avremo delle difficoltà a comprendere il contenuto delle epistole, perché cominceremo a porci alcune domande. A chi sta scrivendo Paolo? Come mai c'erano dei credenti in quella località di cui si parla nella lettera? E chi sono tutte le persone che Paolo cita? Queste sarebbero domande legittime che rischierebbero di rimanere senza risposta. Ma grazie al lavoro svolto dall'autore di questo libro, lavoro molto preciso e profondo, compiuto da chi ha mostrato di avere competenze di storico, possiamo avere risposta a queste domande. Grazie a questo libro veniamo a conoscere lo sviluppo che questo piccolo gruppo di persone che aveva seguito Gesù di Nazaret per 3 anni ha avuto. Veniamo a conoscenza di come un piccolo gruppo di persone eterogeneo non c'entravano nulla l'uno con l'altro, senza particolari forme di istruzione, senza forza politica, senza forza militare, senza forza economica, nasce un movimento che, è scritto, metterà sotto sopra il mondo. Un piccolo gruppo di persone che dall'interno dell'ebraismo diventerà sempre più numeroso, fino a coinvolgere anche i non ebrei, i pagani. Come scrive il commentatore MacDonald, il libro descrive il passaggio da un piccolo movimento giudeo con base a Gerusalemme a una fede universale che raggiunse la capitale stessa dell'impero. Altro aspetto da considerare in merito a questo libro è il titolo che viene dato. In genere usiamo il titolo di Atti degli Apostoli, è quello che troviamo nelle nostre edizioni. In realtà sappiamo che questo testo è il secondo libro scritto indirizzato a Teofilo. Probabilmente, se non si fosse incluso il primo di questi libri fra i 4 Vangeli, sia il primo che il secondo libro si sarebbero potuti titolare primo e secondo libro di Luca a Teofilo. Ad ogni modo, il titolo ci aiuta a capire il contenuto del libro. Si deve però notare come in realtà i fatti che vengono narrati mostrano non tanto l'operato di esseri umani, quanto l'opera dello Spirito Santo. Il commentatore MacArthur fa notare come il libro quindi si potrebbe titolare Atti dello Spirito Santo per mezzo degli Apostoli. Quello del titolo non è comunque un aspetto fondamentale. Ciò che è importante è capire il contenuto di questo libro, perché come vedremo, questo libro non può essere considerato semplicemente un trattato storico, un racconto storico, ma ha un valore molto più alto per ciò che riguarda la storia, lo sviluppo, il cammino e il futuro della Chiesa. Un altro aspetto da considerare è l'onestà e la trasparenza del racconto. In questo libro sono narrate tensioni, persecuzioni, frustrazioni, problemi pratici, teologici, speranze, difficoltà, delusioni che tutti i primi credenti hanno dovuto affrontare. Non viene romanzato o idealizzato nulla. Le cose vengono scritte affinché noi le possiamo conoscere e da questa conoscenza ricaviamo un importante incoraggiamento e una forte esortazione per il nostro cammino di ubbidienza al Signore. Vediamo quindi alcuni aspetti di questo libro per aiutarci a inquadrare questo testo, questo libro che abbiamo nelle nostre Bibbie. Vediamo prima di tutto la paternità del libro, cioè chi ha scritto questo libro. Stabilire chi ha scritto il libro degli Atti si lega strettamente a stabilire chi ha scritto il terzo Vangelo, perché tutti e due questi libri sono indirizzati a Teofilo, quindi si deduce che tutti e due siano stati scritti dalla stessa persona. Anche perché in Atti, come abbiamo letto, è proprio affermato che questo è il secondo di due libri, quindi è ovvio che l'autore è lo stesso. Nel libro degli Atti, in alcune parti, chi scrive usa la prima persona quando descrive gli eventi. Si tratta quindi di un testimone oculare o addirittura di un protagonista dell'evento stesso. Dalle epistole di Paolo sappiamo che Luca era un collaboratore di Paolo. Lo troviamo a Roma durante la prima prigionia e lo troviamo ancora vicino a Paolo mentre lui era in attesa della sua esecuzione. Come anche per gli altri libri visti finora, possiamo quindi considerare quelle che sono le evidenze esterne e quelle che sono le evidenze interne al libro per cercare di capire chi ne è l'autore. Fra le evidenze esterne, come anche abbiamo visto per gli altri Vangeli, possiamo riportare gli scritti dei primi credenti, dei primi padri della Chiesa. Quando si scrivevano fra di loro, non potevano citare un libro che ancora non era diffuso, quindi riportavano intere parti del testo stesso e le parti del Vangelo del libro degli Atti erano attribuite a Luca. Quindi i padri della Chiesa attribuivano a Luca la scrittura di questo libro. Abbiamo anche le evidenze interne, cioè quelle che possiamo ricavare dal testo stesso. Ne possiamo citare alcune. C'è fra questo testo e il Vangelo di Luca che sono stati scritti per questa persona, Teofilo. Lo stile e il linguaggio sono della stessa persona. Quando abbiamo analizzato le evidenze interne relative all'autore del terzo Vangelo, abbiamo ricordato che dal testo si comprende l'origine greca dell'autore, così come anche il livello di conoscenze che sono attribuibili a un medico, come Luca in effetti era. Altro aspetto che abbiamo già ricordato, ma che ripetiamo, è appunto l'utilizzo della prima persona durante alcuni episodi che sono descritti nel libro. Noi sappiamo che Luca era presente con Paolo durante i suoi viaggi, però nel testo sono scritti i nomi di tutti quegli altri che accompagnavano Paolo, ma non c'è mai quello di Luca. Ma sappiamo che era con Paolo, quindi questa è una conferma di come Luca sia l'autore, di come fosse lui quella persona che scriveva in prima persona. Datazione. Quando è stato scritto questo testo, questo libro? Consideriamo alcuni aspetti. Il libro termina quasi improvvisamente nel descrivere la prima prigionia di Paolo a Roma. Questa avvenne intorno al 60-62 d.C. E questo ci fa pensare al fatto che la stesura di questo libro sia avvenuta proprio in quel periodo. Essendo Luca uno storico preciso e accurato, e avendo trattato e raccontato in modo estensivo il ministero di Paolo, non si sarebbe sottratto dal raccontare anche gli episodi immediatamente seguenti la liberazione dell'Apostolo dopo la prima prigionia. Ricordiamo che Paolo si pensa sia stato liberato dopo il primo processo, intorno al 62 d.C. Ma subito dopo quella data ci sono stati eventi piuttosto importanti e pesanti che hanno riguardato la Chiesa. Eventi che Luca avrebbe senz'altro riportato se ancora non avesse terminato la stesura di questo libro. Fra questi eventi ricordiamo che nel 62 è stato martirizzato Giacomo a Gerusalemme. Ricordiamo la feroce persecuzione dei cristiani ad opera di Nerone nel 64. La rivolta dei giudei contro i romani fra il 66 e il 70. La morte di Pietro e di Paolo alla fine degli anni 60. E anche la caduta di Gerusalemme nel 70. Tutti questi sono episodi importanti che uno storico come Luca avrebbe senz'altro riportato. Se questo non è avvenuto è perché è evidente che il libro lui l'abbia terminato prima. Quindi possiamo affermare che il libro è stato scritto appunto fra il 60 e il 62 d.C. Veniamo allo scopo del libro. Perché è stato scritto questo libro? Definire uno scopo per questo libro può essere abbastanza semplice, tenuto conto di quello che abbiamo detto finora riguardo alla presentazione del Vangelo di Luca e di questo libro, vale a dire il fatto di voler indirizzare questi scritti alla persona di Teofilo per metterlo a conoscenza dei fatti che erano accaduti in quegli anni a partire dalla nascita e dall'opera di Gesù, per poi proseguire con la diffusione degli insegnamenti di Gesù stesso attraverso i suoi discepoli. Qualche commentatore ha avanzato l'ipotesi che questo testo sia stato scritto con un fine apologetico, cioè di difesa del cristianesimo, un trattato scritto per aiutare i cristiani a difendersi dalle accuse che venivano portate loro. Un po' come se Luca avesse raccolto e scritto tutte queste cose in ordine, tutte queste informazioni per dare ai credenti di quell'epoca, a cominciare da Paolo, uno strumento di difesa, una memoria difensiva, si potrebbe chiamare. Ma risulta un po' difficile portare avanti questa ipotesi, anche tenuto conto che l'imperatore di cui parliamo era Nerone, imperatore poco propenso a lasciare in pace i cristiani. Non è che Nerone, leggendo il libro degli Atti, avrebbe lasciato in pace i cristiani. E sapete cosa ha fatto Nerone. L'ipotesi più probabile, in merito allo scopo per cui è stato scritto questo libro, è quello di far conoscere i fatti che hanno portato alla nascita della Chiesa, all'inizio di questo periodo particolare nel piano di Dio per rivelarsi agli uomini. Attenzione però a non relegare questo libro ad essere solo un trattato di storia. Il libro degli Atti è di fondamentale importanza per la diffusione e l'insegnamento del Vangelo. Inoltre è fondamentale per l'incoraggiamento a noi credenti, sia per ciò che riguarda la presenza, l'opera e la potenza dimostrate dallo Spirito Santo, sia per mantenere alta l'attenzione in ciascuno di noi per ciò che riguarda il motivo dell'esistenza della Chiesa e soprattutto il traguardo verso cui stiamo camminando. Vediamo alcune particolarità di questo libro. Una prima particolarità, il contenuto escatologico. Escatologico, cioè che riguarda il futuro. Pur essendo principalmente un libro di storia, e noi in questo caso pensiamo a un racconto del passato, pure ci sono all'interno del testo diversi riferimenti a cose che ancora devono accadere. Subito all'inizio del libro, e l'abbiamo anche letto, vediamo i discepoli rivolgersi a Gesù con una domanda prettamente escatologica legata al futuro della nazione di Israele. Versetto 6. È in questo tempo che ristabilirà il regno a Israele? I discepoli in questo caso fanno riferimento a precise profezie che preannunciano questo regno. Questa mattina abbiamo ascoltato Isaia capitolo 6. Vi leggo alcuni versetti in Geremia 23, dove è scritto: «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele starà al sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con il quale sarà chiamato, Signore nostra giustizia». A un regno terreno nella terra di Israele si riferivano i discepoli, così come leggevano nelle profezie. Inoltre nel libro degli Atti abbiamo diversi accenni al regno di Dio, che veniva proclamato e diffuso da parte di Gesù e in seguito dagli apostoli e dalla Chiesa. Regno di Israele e regno di Dio sono due cose diverse. Il regno di Israele riguarda il futuro di Israele. Il regno di Dio riguarda la nostra attualità. Oggi possiamo dire che il regno di Dio è nei nostri cuori. Stamattina sono stati letti diversi brani riguardanti il regno di Dio. In Colossesi Graffiano ha letto che noi, che il Signore Gesù ci ha trasportati nel regno di Dio. Questa frase indica un'azione che è già stata completata, che si è già chiusa. Oggi il regno di Dio è nei nostri cuori, ma proietta la Chiesa verso il futuro regno di Dio, sia quello millenniale sulla terra, sia quello eterno nei nuovi cieli e nuova terra. Il libro degli Atti ci stimola a vivere oggi e a proclamare il regno di Dio. Alla fine di questo libro è detto che Paolo è rimasto 2 anni a Roma proclamando il regno di Dio. Questo annuncio del regno di Dio ha valenza per il fatto che Gesù regna oggi nei nostri cuori, ma significa anche che noi annunciamo il futuro regno di Gesù. Quindi questo è un aspetto che ci proietta nel futuro. Oltre a questi aspetti relativi al concetto del regno, abbiamo altri aspetti che vengono riportati durante la narrazione e che stimolano il lettore a riflettere su cose future, su cose che ancora devono succedere. Vi leggo alcuni testi. Atti 1:11. Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Poco più avanti, al giorno di Pentecoste, Pietro cita la profezia di Gioele relativa alla discesa dello Spirito Santo, che si era appena adempiuta in quel momento, ma poi prosegue, versetti 19-20 del capitolo 2, farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapori di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Questo è un evento che ancora non è accaduto. Ancora Atti 15:16 è detto, dopo queste cose ritornerò, qui è Dio che parla di se stesso e di quello che farà. Dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta, restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose. Questi testi, e ce ne sono altri, servono a portare la nostra attenzione a cosa succederà in futuro, mentre ci fanno capire anche la nostra condizione e situazione attuale. Le nostre difficoltà attuali come Chiesa, ma mi riferisco in particolare alla Chiesa perseguitata, ai nostri fratelli che oggi soffrono a motivo della loro fede, vengono vissute a motivo della persona di Gesù Cristo, il Messia di Israele, e le sopportiamo perché abbiamo la certezza che Gesù tornerà su questa terra e porterà a compimento le profezie che sono state scritte nell'Antico Testamento. Profezie che nel libro degli Atti vengono ripetute. E quindi noi come Chiesa le dobbiamo proclamare, le dobbiamo conoscere e annunciare. Questo libro quindi sia di conforto e di incoraggiamento, perché ribadisce cosa succederà, dove siamo diretti, qual è il nostro compito oggi e il nostro destino eterno. Quindi questo libro degli Atti ci insegna a riflettere sugli eventi futuri. Un'altra particolarità di questo libro: discesa di Dio Spirito sulla terra e le conseguenze di questa discesa. Possiamo notare che Luca ha scritto due libri che ci spiegano in dettaglio la venuta sulla terra di due delle persone della Trinità. Nel Vangelo di Luca abbiamo il dettaglio della nascita di Gesù e i dettagli sono molto più approfonditi e particolari rispetto a quelli che troviamo negli altri Vangeli. Poi il Vangelo di Luca descrive gli insegnamenti e le opere di Gesù mentre era su questa terra. Il libro degli Atti descrive ed è scritta la conseguenza di quello che Gesù ha fatto, dell'opera della croce, che permette allo Spirito Santo di scendere e stabilirsi nei credenti. Il libro spiega quando e in che modo è avvenuta la discesa di Dio Spirito, dello Spirito Santo, e descrive quindi anche le conseguenze di questa discesa dello Spirito Santo nel mondo. Descrive l'opera dello Spirito Santo attraverso i credenti. Quindi questo libro descrive la discesa dello Spirito Santo e la sua opera che compie attraverso la sua dimora in noi. Un'altra particolarità di questo libro degli Atti: inizio di ciò che Cristo ha definito la mia Chiesa. Inizio di ciò che Cristo ha definito come la mia Chiesa. La costruzione di un edificio ha un inizio nel tempo. Luca ha scritto i suoi due libri riportando accuratamente ogni cosa dall'inizio e scrivendo per ordine, cioè in sequenza. È un dettaglio che troviamo in Luca 1, versetto 3. È scritto proprio che Luca ha scritto per ordine, in sequenza. Così viene riportata nel libro degli Atti la discesa dello Spirito Santo subito all'inizio del libro e poi anche in altre occasioni. Ma questo evento, cioè la discesa dello Spirito Santo, è specificato essere il principio di qualche cosa, che altri non è che la nascita della Chiesa di Gesù Cristo, che lui ha promesso di edificare personalmente. In Atti 11:15, Pietro, che sta spiegando cosa è successo nel momento in cui lui è entrato in casa di Cornelio, che è stato il primo non giudeo a ricevere lo Spirito Santo, Pietro dice: avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. Non cita un evento e basta. Pietro afferma proprio che quel giorno, quando si è verificato quell'evento, è stato il principio di qualcosa di straordinario, che è appunto la nascita della Chiesa. Quando noi affermiamo di credere che la Chiesa è nata il giorno di Pentecoste con la discesa dello Spirito Santo, è proprio basandoci su questi testi che troviamo nella parola di Dio. Un'altra particolarità che abbiamo nel libro degli Atti: evidenza della distinzione fra Israele e Chiesa. Evidenza della distinzione che c'è fra Israele e Chiesa. Spiegando quello che è l'inizio della Chiesa dal giorno di Pentecoste in poi, da questo libro degli Atti possiamo notare come la Chiesa sia contrapposta o ben distinta da Israele e dalle nazioni. La Chiesa difatti rappresenta un nuovo popolo davanti a Dio, formato da persone provenienti sia da Israele che dalle nazioni. Gesù è colui che dei due popoli ne ha fatto uno solo. La Chiesa è un popolo nuovo, mentre continuano ad esistere gli altri due, ben distinti fra di loro e dalla Chiesa stessa. In questo libro degli Atti vediamo come più volte la Chiesa, che è ormai nata e di cui si parla, si distingue sia da Israele che dalle nazioni. Atti 3,12, è Pietro che parla e dice: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi? Come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo». Ancora Atti 4, versetto 8 e 10. «Capi del popolo e anziani, sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele». E anche in questo caso non c'è l'idea che il giudaismo sia stato sostituito e debba essere abolito, quanto piuttosto l'invito è sempre a riconoscere in Gesù il Messia atteso. Atti 5,21 parla dei discepoli, è scritto: «Essi, udito ciò, entrarono sul far del giorno nel Tempio e insegnavano». Vediamo quindi che gli apostoli, come che appartenevano ormai alla Chiesa, continuano a frequentare il Tempio come prima, ma non con l'intento di dichiarare terminata la sua funzione. Il Tempio continua a esistere, Israele continua a esistere, la Chiesa è un'altra cosa. Atti 5,31. Pietro annuncia che Gesù è stato costituito principe e salvatore per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. Anche in questa frase notiamo l'invito alla salvezza, non all'abolizione di Israele. Tutti questi testi confermano quindi la coesistenza fra la Chiesa e Israele, cosa che implica il fatto che la Chiesa non ha sostituito Israele nel piano divino, ma rivela di fatto una progressione nella rivelazione divina. Schema del libro. Lo schema di questo libro ci è proposto dal libro stesso, ed è il testo che abbiamo letto in Atti 1,8, dove leggiamo: «Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra». Questa progressione nella diffusione geografica del Vangelo viene poi sviluppata nel racconto, e lo si deduce anche da come Luca descrive l'avanzamento della diffusione geografica e nell'incremento numerico della Chiesa in modo diffuso e ripetuto. Così possiamo notare i tre luoghi geografici in cui la Chiesa si estende, insieme ai resoconti che riassumono la crescita dei credenti. Quindi il libro lo possiamo dividere in tre parti: testimoni a Gerusalemme, Atti 1,1 fino a 6,7, testimoni in Giudea e Samaria, Atti 6,8 fino a 9,31, testimoni fino all'estremità della terra, Atti 9,32 fino a 28,31. Vogliamo ricordare anche i resoconti che Luca ci lascia per descrivere il progresso della Chiesa. Atti 2,47, il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Atti 6,7, la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme. Atti 9,31, così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace ed era edificata e, camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. Atti 12,24, intanto la parola di Dio progrediva e si diffondeva sempre di più. Atti 16,5. Le chiese dunque si fortificavano nella fede e crescevano ogni giorno di numero. Atti 19,20. Così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. Atti 28,30 e 31, gli ultimi due versetti di questo libro. Paolo riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo, proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Lo schema di questo libro degli Atti, quindi, è abbastanza chiaro. ma allo stesso tempo è per noi un grande stimolo, perché dalle cose che abbiamo visto possiamo trarre insegnamenti o fare applicazioni per noi. Quindi al termine di queste note o caratteristiche del libro degli Atti, cosa possiamo tenere per noi? Quello che abbiamo visto oggi riguardo al libro degli Atti sembra essere un pensare, un ricordare, un approfondimento su quello che è un racconto storico che riguarda un'epoca lontana. Riguarda persone di cui abbiamo sentito parlare ma che non conosciamo direttamente. Sembra parlare di quando Dio faceva certe cose. E allora ci sentiamo un po' come Gedeone, che ricordava gli atti potenti che Dio aveva compiuto in favore del popolo nel passato, ma che ora sembrava non facesse più. Giudici 6:13, Gedeone dice: dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate? Gedeone ha poi imparato che il suo rapporto con Dio non si poteva limitare a una conoscenza storica degli atti del passato, ma doveva basarsi sull'impegno quotidiano, a cominciare da quel momento. E questo vale anche per noi. Il racconto del libro degli Atti non riguarda il passato, riguarda la Chiesa, il corpo di Cristo, di cui ognuno di noi fa parte. E le opere potenti che hanno caratterizzato quei primi anni sono state compiute dallo stesso Spirito Santo che è dentro di noi oggi. Questo ci deve far pensare a quello che è il nostro amore per il Signore oggi, a quello che deve essere il nostro impegno oggi, a cosa il Signore può fare ancora oggi, con la nostra disponibilità ad essere al suo servizio. Il libro degli Atti non racconta una storia lontana nel tempo. Dobbiamo capire che racconta la nostra storia. Come abbiamo detto all'inizio, un possibile titolo di questo libro sarebbe potuto essere Atti dello Spirito Santo per mezzo degli Apostoli, il che significa che chi ha operato con potenza è lo Spirito Santo. Oggi non ci sono più gli Apostoli, ma in noi c'è lo stesso Spirito Santo. E questo ci deve spronare ad impegnarci nel nostro cammino di discepoli, amandoci gli uni gli altri, vivendo in modo costante la comunione fraterna, desiderando di conoscere sempre più a fondo la sua parola, in modo da essere luce e testimonianza concreta in mezzo alle persone di oggi. Chiediamo l'aiuto e l'intervento di Dio in noi perché lo Spirito Santo possa operare in noi e attraverso di noi, mentre attendiamo il suo ritorno. Amen.